Un saluto a tutti, benvenuti da Jack, Leon e Max di Elisir Podcast. Oggi continuiamo il nostro argomento del signor Presidente. Salutiamo dalla regia, ci arriva un salve a tutte da parte del nostro collega Cla e vediamo un po' oggi come andrà questa avventura. Nella scorsa puntata abbiamo visto il periodo giolittiano, siamo arrivati con l'Unione Liberale. Vediamo oggi quanto ci spingeremo in avanti, soprattutto arriviamo agli anni 20, anni 20 che appunto saranno decisivi per la storia dell'Italia, perché presentano una crisi che verrà risolta, credo, in un modo tutt'altro che democratico, ma nel frattempo vediamo l'avventura di Francesco Saverio Nitti, Presidente del Consiglio dei Ministri d'Italia dal 1919 al 1920, dal 23 giugno 19 al 15 giugno 20. Vediamo un attimo, Francesco Saverio Nitti, partito radicale, fa strano sentire partito radicale al potere, ma è qualcosa di interessante. È nato a Melfi, quindi è nato in provincia di Potenza, il 19 luglio del 68, morto a Roma il 20 febbraio del 53, economista, politico, saggista e antifascista. Beh, tecnicamente erano in opposizione. Vediamo poi appunto. Elaborò proposte per affrontare la questione meridionale, essendo appunto lui del sud, e analizzò le ragioni del brigantinaggio nel sud Italia. Venne costretto all'esilio durante il periodo fascista e finanziò attività antifasciste. È stato ministro dell'Interno, ministro del Tesoro, ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio, deputato del Regno d'Italia, deputato dell'Assemblea Costituente, senatore della Repubblica Italiana una sola volta. Quindi, e lui, una cosa interessante è che lui, prima di passare al Partito Radicale Italiano, era nella estrema sinistra storica. Ma intanto, cos'è il Partito Radicale Italiano? Non è sicuramente, come dico sempre, non è quello di Pannella, non è partito di Pannella. E stavo dicendo proprio quello, esatto, Cla. Radicale non come Pannella, è un'altra cosa, ovviamente non è che volevano quel tipo di liberalizzazione moderna, diciamo. Però, ecco, un partito, il colore era verde, comune tutta l'area della sinistra liberale, fondata da Agostino, Bertani e Felice Cavallotti alla fine degli anni 70 dell'Ottocento, ala meno intransigente. Insomma, cioè sì, perché non erano intransigenti come l'estrema sinistra, erano un po' più moderati, e il programma vedeva la completa separazione tra Stato e Chiesa. Questi non erano gli unici a voler questo. Superamento del centralismo a favore di un decentramento amministrativo di matrice comunale. Insomma, quindi insomma, mi ricordo qualcosa di più moderno, tipo idee della Lega su questo, cioè, ovvero decentramento amministrativo, promozione dell'ideale federale degli Stati Uniti d'Europa, mannaggia, mutato da Carlo Cattaneo, ma vi rendete conto, Stati Uniti d'Europa, questa frase la sento ancora, ne sento parlare oggi, non ne sento parlare bene, ma ne sento parlare oggi. Indipendenza della magistratura dal potere politico, questa sarebbe utile, sempre attuale. Abolizione della pena di morte, tassazione progressiva, istruzione gratuita e obbligatoria. Pensate che ai tempi non era così. Emancipazione sociale nel lavoro della donna. What? Cosa vuol dire? Che volevano che la donna non lavorasse? Suffragio universale per uomini e donne. Un piano di lavori pubblici per la riduzione della disoccupazione. Sussidi, indennità, pensioni e garanzie sociali per i lavoratori, riduzione dell'orario di lavoro, riduzione del servizio di leva, che probabilmente era tanto lungo. Beh, insomma, hanno avuto questo periodo di successo in quel periodo che abbiamo visto. Quindi Francesco Saverio Nitti, che è riuscito per portare i radicali al comando dell'Italia. Adesso io non so come fossero visti dal re, però era un esperimento, soprattutto aveva un sacco di appoggi. Aveva la composizione del governo, c'aveva l'Unione Liberale, Partito Popolare Italiano, Partito Radicale Italiano, Partito Socialista Riformista Italiano. Veramente un polverone. Di sinistra non ha moltissimo, mi viene detto dalla regia. Sì, non è proprio salve, è stato un saluto anche ad Andre che ci accompagna oggi. Stiamo parlando del Partito Radicale, del governo Nitti. Ed è un partito radicale che come programma è centrista, soprattutto è indipendentista, nel senso che vorrebbe decentralizzare il potere, vorrebbe fare in modo che la Chiesa non abbia influenza in Italia. E ci sono delle idee che vediamo poi anche in partiti più moderni e un po' frammentate oggi, non sono tutte dello stesso partito, E comunque, insomma, era molto più moderato dell'estrema sinistra, chiaramente. Ovviamente non aveva gli stessi interessi. Vediamo, affari esteri, si sono successi tre ministri. C'era Tommaso Tittoni, poi Francesco Saverio Nitti, sempre lui, ad interim, e Vittorio Scaglioggia. Quindi, insomma, parecchi problemi con questi ministri che saltano il posto e poi vengono sostituiti. Anche qua vediamo, Nitti si è pigliato anche il Ministero delle Colonie, un po' vediamo, le collezionano tutte, e vediamo appunto anche il Ministero del Tesoro, tanti cambiamenti, e anche il Ministero della Guerra, pure quello, c'erano Giovanni Secchi, Alberico Albricci e Ivanoe Bonomi, che ne parleremo più tardi, essendo una figura storica. Siamo ormai all'alba degli anni 20, Scagliola, sì, Scagliola, ma non è quello moderno, ovviamente sono cognomi che fanno parte della storia dell'Italia. Vediamo se si sa qualcosa. Non si sa, ah sì, si sa soltanto che dopo 333 giorni, cioè 10 mesi e 28 giorni, il governo cadde in seguito al passaggio dell'opposizione ai popolari. Partito Popolare Italiano, che non abbiamo ancora esaminato, qui c'è il simbolo della Libertas, che non è una squadra di calcio, ma è un partito popolare fondato da Don Luigi Sturzo insieme a Giovanni Bertini, Giovanni Longinotti, Achille Grandi, Angelo Mauro, Remo Vigorelli e Giulio Rodinò. Devo ammettere che non conosco nessuno di loro. È stato fondato nel 1919, quindi è un partito nuovo ispirato alla dottrina sociale della Chiesa Cattolica. Il simbolo ricorda quello della DC, e quello della DC essendo appunto legato alla Chiesa, infatti confluito in Democrazia Cristiana, si è dissoluto nel 1926 e da ciò è poi nata la Democrazia Cristiana. Infatti non a caso, vediamo che dopo Luigi Sturzo, il segretario seguente è stato Alcide De Gasperi, leader della Democrazia Cristiana, quindi mi sembra palese che quindi questi hanno fatto cadere i radicali dal primo governo. Ideologie e simboli. Appello ai liberi e forti, era interclassista, e quindi, ah, beh, ok, traeva ispirazione dalla dottrina sociale cristiana, non voleva dipendere dalla gerarchia cattolica, beh, meno male. L'emblema scelto fu lo scudo crociato con il motto Libertas, rappresentante da un lato la difesa dei valori cristiani e dall'altro il legame con i liberi comuni medievali italiani. Quindi, insomma, vediamo che appunto. Ecco qua, vediamo appunto il programma. Integrità della famiglia, il voto alle donne, vabbè, mi trovate d'accordo, libertà di insegnamento, anche qui, il riconoscimento giuridico, la libertà di organizzazione di classe nell'unità sindacale, la legislazione sociale, nazionale e internazionale, l'autonomia degli enti pubblici e il decentramento amministrativo. Beh, vedi che su questo erano vicini ai radicali, con questa idea di non avere tutto il potere a Roma. Ma farlo confluire anche sulle regioni. La riforma tributaria sulla base dell'imposta progressiva, ovvero, queste sono idee buone che poi sono state approvate, chiaramente, in seguito, il sistema elettorale proporzionale, la libertà della Chiesa, la società delle nazioni, importantissima, e il disarmo universale. La società delle nazioni, tecnicamente siamo un po' presto per parlarne, ma in effetti no, fu fondata nell'ambito della conferenza di pace di Parigi del 1919. È formalizzata poi dopo il Trattato di Versailles e fu estinta il 19 aprile del 46 in seguito al fallimento rappresentato dalla Seconda Guerra Mondiale, ma io penso che fosse già fallita prima. E chi c'era in questa società delle nazioni? C'erano parecchi stati fondatori rimasti fino alla fine, vediamo il Canada, altri stati, vediamo appunto, dovrebbe esserci, credo, la Francia, la Germania, non si capisce, vedete, purtroppo non è che c'è una lista. Stati fondatori tornati, beh, vediamo gli stati fondatori usciti, appunto, la Spagna, l'Italia, la Germania, ovviamente, la Germania, mi sembra proprio ovvio che si sia rimasta. E poi, boh, altri mandati, vediamo, non ci sono gli Stati Uniti, non c'è gli Stati Uniti, ci sono diversi stati nel mondo, c'era anche il Giappone che poi è uscito, c'era la Cina. C'erano altri stati, tipo la Russia, entrati in seguito e poi usciti, insomma, l'Unione Sovietica, dovrei dire anche se 1919. E appunto c'è stato un bel po' un tentativo di arginare possibili guerre, appunto formando una società. Il disarmo universale, altro obiettivo del Partito Popolare, alla fine. Com'è andata? È andata che non è proprio loro sono riusciti a far cadere Nitti la prima volta, ma Nitti è rimasto ancora un po' soltanto 18 giorni. È andata malissimo. Si dimise il 12 giugno presentandosi al Parlamento dopo aver ritirato il decreto legge sul rincaro del pane che non aveva la maggioranza. Oh, non ce la faccio. Dice, liberali, Partito Popolare, Partito Radicale Italiano e indipendenti, composizione del governo. Non è finita bene, non è finita bene. E infatti passiamo al ministro seguente, che non è una novità proprio per niente, ma è Giovanni Giolitti, al suo ultimo governo, suo ultimo governo, il Giolitti dal 15 giugno del 1920 al 4 luglio del 21, sempre Unione Liberale, partito centrista, si può dire. Ed è interessante perché è un periodo storico molto importante, molto molto importante, un totale di 375 giorni, adotta nei confronti degli scioperi e dell'occupazione del Biennio Rosso, poi ne parliamo, una posizione attendista, tollerando però le aggressioni fasciste. Ah, è anche il governo che fa sgombrare i legionari D'Annunzio da Fiume con la forza, il cosiddetto Natale di Sangue. Ne abbiamo parlato la volta scorsa, Gabriele D'Annunzio che decide con un gruppo di volontari, prendiamoci Fiume e consegniamocelo, visto che i patti non ce lo davano. In seguito alle elezioni di maggio del 21, il governo, sulla discussione sulla politica estera, superò la votazione ma con una maggioranza esigua, di conseguenza Giolitti si dimise. E vediamo appunto, ministro, presidente del Consiglio Giovanni Giolitti, affari esteri Carlo Sforza, interno no, Giolitti, agricoltura Giuseppe Micheli, industria e commercio Guido Alessio. Bene, stavo dicendo che appunto il governo Giolitti ha adottato nei confronti di sciopero dell'applicazione del Biennio Rosso una posizione attendista, tollerando però le aggressioni fasciste. E quindi dicevamo appunto che hanno sgombrato i legionari D'Annunzio da Fiume con la forza. In seguito alle elezioni del 21, il governo, su una discussione sulla politica estera, superò la votazione ma una maggioranza esigua, di conseguenza Giolitti si dimise. Ma io penso che basta passarle, poi se c'è poca maggioranza cambia poco, non potrai passarle. Quindi il Biennio Rosso è un periodo molto 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 critico della storia italiana, per ovvie ragioni. È il periodo tra il 19 e il 20, caratterizzato da una serie di lotte operaie e contadine che ebbe il loro culmine, conclusione con l'occupazione delle fabbriche nel settembre del 1920. Quindi insomma un periodo di rivoluzione tentata dalla rivoluzione comunista, infatti vediamo schieramenti rivoluzionari, consigli dei lavoratori, milizie di sinistra, simbolo rosso, e schieramenti Italia, milizie di destra, esito fine pacifica o soppressione violenta, cioè da alcune parti è stata pacifica, da altre un disastro, ovviamente causa della crisi economica ed elevata povertà causata dalla prima guerra mondiale, che non ha portato vantaggi all'Italia, come si sperava di prendersi le colonie, tanti territori, tanto possibilità di un nuovo lavoro, e invece l'Italia ne è uscita malissimo dalla prima guerra mondiale, oltre a vincerla solo formalmente. E quindi appunto diciamo che la rivoluzione russa ha portato a questa voglia di reazione, ma non è andata poi bene, e quindi in pratica è da qui che nascono anche i nazionalismi, per fermare appunto le posizioni comuniste di estrema sinistra. E vediamo appunto il Natale di Sangue, andiamo a vedere, Natale di Sangue ci si riferisce agli scontri che ebbero luogo a Fiume intorno al Natale del 1920. Esse opposero le truppe del Regio Esercito alle forze militari dell'autoproclamata Reggenza Italiana del Carnaro, guidata da Gabriele D'Annunzio, e segnarono la fine dell'impresa di Fiume, che quindi è finita con il ritiro dei ribelli d'annunziani. Sì, erano 2.500 legionari contro 8.000 regolari, ha vinto l'Italia. Insomma, non è proprio stata buona. Comunque perlomeno pochi morti, quindi non è proprio stato uno scontro estremamente violento, almeno. E vediamo, quindi, anche qui si generano ancora più tensioni, e siamo appunto al maggio del 1921, dove ci sono queste elezioni che vedono appunto per la prima volta votare anche nei territori neoannessi della Venezia Tridentina e della Venezia Giulia. Quindi vediamo. Ecco qua. Vediamo un po'. Ha vinto il Partito Socialista Italiano, cosa che non avrei mai detto, Partito Popolare Italiano secondo posto, per 4% in meno, circa 4,3%, e Blocco Nazionale ha fatto meno del 20%, e appunto questo poi sarà il governo di Giolitti 5, Bonomi primo, Facta primo, Facta secondo e Mussolini, fino al 24, quando saranno le prossime elezioni, non saranno elezioni sicuramente pacifiche come quelle, sicuramente pacifiche come quelle. Poi veniamo avanti allora al nuovo governo. Attenzione, il Partito Socialista Riformista Italiano va al potere. Ce l'ha fatta Ivanhoe Bonomi. Veramente è riuscito a portare i socialisti al potere per la prima volta della storia italiana. L'estrema sinistra, se così si può chiamare, riesce a ottenere un governo. Non è proprio l'estrema più estrema, ma comunque sempre estrema rispetto a ciò che c'è stato prima. Ivanhoe Bonomi, nato a Mantova il 18 ottobre del 73, morto a Roma il 20 aprile del 51, avvocato, giornalista e politico italiano. Vediamo, presidente del Senato della Repubblica anche dopo guerra, presidente del Consiglio dei Ministri per soltanto un annetto, neanche. Poi vediamo, ministro dell'Interno, deputato del Regno d'Italia, deputato dell'Assemblea Costituente, ed è riuscito comunque, vediamo, è riuscito comunque ad avere successo. E il suo governo va dal 4 luglio del 21 al 26 febbraio del 22, per un totale di 238 giorni. E vediamo intanto che cosa succede. Succede che abbiamo appunto Bonomi, Presidente del Consiglio, Presidente degli Affari Esteri, Presidente dell'Interno, fa tutto lui, fa tutto lui, faccio tutto io. È incredibile questa cosa. Si dimise il 3 febbraio, dopo che i democratici sociali passarono l'opposizione e presentarono una mozione di sfiducia. Vediamo intanto composizione del governo: Unione Liberale, Partito Popolare Italiano, Partito Socialista Riformista Italiano, Democrazia Sociale, Indipendenti. Vediamo cos'è questa democrazia sociale che ha causato il disastro dei socialisti al governo. Vediamo già come simbolo una fiamma. Vediamo come simbolo una fiamma. Era confluito in Partito Democratico del Lavoro, quindi non c'entra nulla con la fiamma seguente. Ok. E sì, ha tanti nomi, continuava a esserci una coalizione, perciò, appunto, vediamo. Ideologia, radicalismo, liberalismo sociale, conservatorismo sociale, mazzinianesimo, monarchismo e nazionalismo. Insomma, una coalizione durata 2 annetti, non è proprio stato tantissimo. Vediamo se ci sono altri dati. No, non ci sono, non ci sono altri dati, ma posso comunque vedere dalla biografia di Bonomi che vediamo appunto da presidente, fu molto acquiescente verso le formazioni paramilitari fasciste, o perlomeno non mostrò fermezza nella loro dispersione, tenendo peraltro una condotta repressiva nei confronti delle formazioni di difesa antifasciste, tra cui gli arditi del popolo. Cioè, il problema è che loro ostacolavano molto, usavano molto sinistra, ma lasciavano libero sulla destra, ed era pericoloso. Fa strano sentire sinistra radicale, mi viene detto dalla regia, visto che non lo era, no, non lo era affatto, soprattutto perché sopprimevano la sinistra, impedendo appunto che ci fosse lotta alla crescente popolarità dei fascisti. Appoggiò in seguito il governo guidato da Luigi Facta e votò la fiducia al governo Mussolini. Ma te ne immagini un socialista che dice: ma sì, dai, sono brave persone, fa ridere, secondo me fa ridere, non c'è nulla da ridere ovviamente in questo periodo, però. Vediamo un po'. Ecco qua, nel 24 si candidò nuovamente come deputato, ma venne sconfitto dal candidato del listone Mussolini, ovviamente. E quindi, morale della storia, Bonomi è uno di quelli che non ha bloccato la crescita del fascismo, ma abbiamo prima ancora del fascismo al potere, abbiamo ancora Luigi Facta, Partito Liberale Italiano. Ormai questi partiti crescono come funghi, perché prima c'era Unione Liberale e ora Partito Liberale, Partito Politico Italiano, fondato sull'impostazione liberale, liberista e laica dello Stato, rappresentava idealmente la tradizione moderata del Risorgimento, erede dell'Unione Liberale, appunto quella che abbiamo visto, o anche Partito Liberale Costituzionale o Destra Storica. È ironico perché è stato fondato da uno di sinistra storica e poi è diventata Destra Storica. È ironico, ripeto sempre. Vediamo un po': ideologia, liberalismo, liberismo, liberalismo conservatore, anticomunismo. Prima del 46 anche antifascismo e monarchismo. Ok. È interessante, tutto sommato interessante. Leader Giovanni Giolitti, Alberto Giovannini, Benedetto Croce, ne abbiamo parlato prima, Luigi Einaudi, Roberto Lucifero, un nome, un programma, Bruno Villabruna, Giovanni Malagodi, Valerio Zanone, Renato Altissimo. Insomma, che situazione. E Facta, andiamo a vedere la sua storia. Il suo motto è Nutro Fiducia. Okay? È nato a Pinerolo, quindi praticamente provincia di Torino, il 13 settembre del 61, morto a Pinerolo, quindi in casa, il 5 novembre del 1930, politico italiano. È stato l'ultimo presidente del Consiglio prima del governo Mussolini. È stato anche senatore del Regno d'Italia dal 24 al 1930, quindi fino alla morte. E partito politico destra storica, Unione Liberale, Partito Liberale Italiano, Università degli Studi di Torino. Ok, vediamo un po' come va a finire l'avventura di questo Luigi Facta, che riesce appunto ad avere il potere. Ecco qua, dal 26 febbraio del 22 al 31 ottobre del 22, diviso in due governi, che il primo si è concluso il 1 agosto del 22. Vediamo se ci sono dei dati sul suo governo. Abbiamo appunto 143 giorni per il governo Facta 1, Unione Liberale, Partito Popolare Italiano, Democrazia Sociale, Partito Socialista Riformista Italiano, Partito Radicale Italiano, Partito Agrario. Ok, quanta roba che c'era. Ecco qua, Luigi Facta, ministro degli affari esteri Carlo Schasner, ministro dell'interno Luigi Facta, agricoltura Giovanni Bertini, colonia Giovanni Amendola, finanze Giovanni Battista Bertone, tesoro Camillo Peano, non ve li leggo tutti, andiamo a vedere il ministro della guerra Pietro Lanza di Scalea. Insomma, tante persone che hanno confluito, ma non ti dice motivo per cui il governo si dimise in seguito alla sfiducia del 20 luglio con soli 103 voti a favore, quindi non partiva bene, ma è riuscito comunque a farsi ancora altri 91 giorni al potere, cioè 2 mesi e 30 giorni. Si dimise il 28 ottobre in seguito al rifiuto del re Vittorio Emanuele III di firmare il decreto sullo stato d'assedio con cui si intendeva contrastare la marcia su Roma dei gruppi fascisti. Questo è un fatto importante, la marcia su Roma fa parte della storia italiana e dobbiamo appunto esaminarla. Vediamo, è successo fra il 27 e il 31 ottobre del 22. Ripetiamo che negli anni precedenti si sono andati con i guanti di velluto nei confronti del fascismo, gli hanno permesso di avanzare, di riuscire ad avere successo e non si aspettavano di certo una marcia su Roma, non si aspettavano qualcosa del genere. Esito caduto del governo Facta II e nascita del governo Mussolini. Esamineremo bene questo personaggio importante della storia italiana la prossima volta, ma abbiamo ancora qualcosa oggi. Vediamo intanto, era un contesto di grave crisi e messa in discussione dello Stato liberale, ripetiamo, era malcontento dopo la Grande Guerra, malcontento dopo le trattative fallimentari per l'Italia, appunto vediamo D'Annunzio ha fatto una sua iniziativa non appoggiata al governo di prendersi Fiume e il governo li ha schiacciati, i legionari, che hanno ancora più malcontento, mentre la sinistra veniva contenuta stando attenti a evitare una rivoluzione rossa pure da noi, c'è stato il biennio rosso ma si è concluso dopo 2 anni, invece non si poteva fermare il nazionalismo crescente, soprattutto perché non era solo un fattore italiano, ma era un fattore europeo se non mondiale, questo crescere del noi sopra gli altri, era inevitabile, perché se quella guerra si era conclusa con una pace debole, e vediamo intanto, appunto, e partecipò al coinvolgimento di Gabriele D'Annunzio nell'occupazione del comune di Milano il 3 agosto del 22. Ah, questo dopo Fiume si è preso pure Milano. Mi fa ridere un po', però non è proprio una cosa divertente. E appunto vediamo che Giovanni Giolitti aveva sostenuto l'opportunità di una trasformazione in senso costituzionale del movimento, credeva che potesse diventare costituzionale il fascismo, nel senso, ma si daranno poi un connotato politico differente. Ci credeva. Mussolini incominciò una serie di incontri e contatti con gli esponenti politici più importanti per verificare possibili alleanze e vi furono timidi sondaggi e più aperti abboccamenti anche con gli esponenti del mondo imprenditoriale ed economico. Di questi ultimi, sempre nell'agosto, nacque uno studio di Ottavio Corgini e Massimo Rocca che sarebbe stato pressoché mutuato in un nuovo programma economico fascista. Quindi vediamo che appunto il Duce si rivolse a considerare Giolitti più pericoloso dei suoi avversari. Beh, era un grande giocatore nel mondo della politica, Giolitti. Non era per niente facile da contrastare. Facta aveva in realtà contattato direttamente D'Annunzio e avevano pensato una marcia su Roma di ex combattenti guidata dal Vate. Ok? Era tenersi il 4 novembre al fine di prevenire e rendere inefficace quella fascista. Ah, hai capito, una marcia per fermare l'altra marcia. Neutralizzato D'Annunzio, Mussolini fu ripreso dall'ansia di paralizzare anche Giolitti e preparativi per un'azione spettacolare ebbero inizio. Si voleva far vacillare il governo Facta, ma anche fermare l'alternativa di Giolitti che sarebbe tornato al potere. E appunto Giolitti cercò di chiedere aiuto alla polizia, ma vediamo cosa succede. Ah no, praticamente gli fu proposto, diceva no, vediamo cosa succede, poi se ne parla, perché Giolitti purtroppo ai tempi non provò a contrastare troppo, nel senso li sottovalutava tantissimo, non pensava davvero. E quindi, insomma, alla fine dei conti non si poteva far nulla, e questa marcia su Roma si è tenuta, è caduto il governo Facta e siamo arrivati al governo fascista, che durerà veramente tanto, ne parleremo la prossima volta, sarà dal 31 ottobre 1922 al 25 luglio del 1943 con Benito Mussolini, che parleremo la prossima volta ovviamente, ma vediamo ancora una cosa sul re Vittorio Emanuele III. Vittorio Emanuele III, re che fra l'altro ha avuto il periodo forse più problematico, perché ha vissuto entrambe le guerre mondiali, nato a Napoli l'11 novembre del 1869, morto ad Alessandria d'Egitto il 28 dicembre del 47, è stato re d'Italia dal 1900 al 1946, imperatore d'Etiopia dal 1936 al 1943, primo maresciallo dell'impero dal 4 aprile del 38, e re d'Albania dal 1939 al 1943. Abdicò il 9 maggio 46 e gli succedette il figlio Umberto II, figlio di Umberto I di Savoia e Margherita di Savoia. Alla nascita ricevette il titolo di principe di Napoli, nell'evidente tentativo di sottolineare l'unità nazionale raggiunta da poco. È incredibile che veramente ha avuto un'importanza incredibile nella storia dell'Italia, ma l'ha anche visto cadere, l'ha visto anche cadere. In seguito della vittoria, si fa per dire, della prima guerra mondiale, gli venne appellato re soldato, ma ovviamente non è che è proprio andato a farsi la guerra lui, però comunque sotto il suo potere ci sono state grandi conquiste, vediamo appunto le maggiori conquiste in ambito coloniale, Libia ed Etiopia. Morì poco più di un anno e mezzo dopo la fine del Regno d'Italia, quindi ha visto anche morire il Regno d'Italia prima di lui, e appunto tanti titoli. Figura importante della storia italiana, ha cercato di salvare la monarchia abdicando a favore del figlio, ma non c'è poi riuscito, perché ormai venne votato contro la monarchia. Ne parleremo più avanti, arriveremo finalmente alla parte contemporanea della storia italiana, quindi dal 46 in poi, ma non prima di aver analizzato l'epoca di Benito Mussolini, di cui ne parleremo appunto la prossima volta. Non voglio lasciarvi sulle spine, ma è un argomento molto molto ricco di contenuti. Voglio dire, si tratta comunque di un ventennio fascista, e quindi andrà analizzato bene, soprattutto vedere come è possibile che in Italia sia successo quello che è successo, come è possibile che con tutta questa morbidità da parte dei governi si sono lasciati fare una marcia su Roma senza fermarla, avendo appunto l'esercito, i poliziotti non hanno fermata. Vedremo cosa è successo in maniera neutrale, ovviamente senza prendere posizioni di alcun genere, ma analizzando i fatti per la cronaca storica. Detto questo, io vi ringrazio per la compagnia, vi ringrazio perché ci segue in differita, vi invito a seguirci sui nostri social, su Instagram, YouTube, Twitch, Spotify, TikTok, come Elisir Podcast. E ci vediamo per il prossimo appuntamento. Domani mi succederà Cla con un altro argomento sul mondo del cinema. Detto questo, vi ringrazio e buon proseguimento di giornata.